Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Io adesso inizio con un argomento molto importante, molto serio, invece io e te ci rivediamo, Chiara, con...
con delle storie incredibili.
Quelle del Cicap, esatto. Le bufale, le leggende.
A tra poco.
Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi incominciamo.
L'innovazione in Italia. Com'è e come dovrebbe essere se ci confrontassimo con altri paesi? Amanti incastrati, anoressia sessuale e stragi da calci di asino. Storie, bufale e leggende dure a morire. I cani sono gelosi. Nelle scorse settimane su tutti i giornali sono apparsi articoli su una ricerca che avrebbe dimostrato il sentimento canino. Ma ci rimangono dei dubbi. Satelliti al guinzaglio. Un gruppo di studenti padovani riprende l'idea del grande scienziato Bepi Colombo.
Enrico Gasperini, buonasera.
Buonasera.
Presidente e fondatore di Digital Magix. Digital Magix è un incubatore, uno dei nostri migliori incubatori, più prestanti, questo lo dico io, Enrico. L'incubatore è un luogo dove le nuove aziende, tipicamente quelle di frontiera, le start-up, entrano. Beh, voi cosa fate? Fate anche una selezione di quelli che possono entrare nell'incubatore, immagino, no?
Facciamo una selezione fra alcune migliaia di proposte che ci arrivano ogni anno e poi scegliamo le più meritevoli e le finanziamo, le supportiamo con i nostri programmi di incubazione e accelerazione.
Che vuol dire riuscire a dare a loro tutta una serie di cose che magari non hanno per quanto riguarda l'ingresso sul mercato e invece valorizzare le grosse idee, la capacità, l'energia che hanno queste realtà. Enrico, ci siamo incontrati in un seminario e a SMAU, l'ultimo SMAU che si è tenuto a Firenze, e io ti ho sentito fare un'analisi di quella che è la situazione italiana a confronto con situazioni estere, soprattutto europee, per quanto riguarda, come dire, i meccanismi che generano innovazione. Era un quadro interessante. Proviamo a sintetizzarlo.
Beh, abbiamo una situazione in Italia in cui siamo indietro rispetto a tutti gli indicatori come capacità e grado di innovazione, sia in termini di investimenti in ricerca e sviluppo del paese, sia privati che pubblici, ma soprattutto, e questo lo dice l'indice di competitività globale, nell'accesso delle imprese nuove ai capitali, quindi siano essi capitali di natura finanziaria, commerciale, quindi le banche, siano essi l'accesso al venture capital, quindi al capitale di rischio. In questo ranking siamo veramente gli ultimi con la Grecia rispetto a tutti i paesi europei, per non dire appunto della capacità degli Stati Uniti di consentire quindi un ambiente favorevole per la nascita di nuove imprese. Siamo, diciamo, nel punto minimo di una curva che ha caratterizzato la nostra economia negli ultimi anni e nel quale l'accesso al capitale e a un ecosistema favorevole per le nuove imprese è molto difficile. Ricordiamoci che le nuove imprese sono quelle che costruiscono lavoro, cioè la gran parte dei posti di lavoro, ad esempio negli Stati Uniti, ma anche in Europa, è fatta da imprese, dalle start-up, dalle nuove imprese. Ricordo anche che gli investimenti in capitali a rischio nelle imprese americane costruiscono un'economia che fa oltre il 20% del loro PIL, quindi stiamo parlando delle imprese che creano lavoro.
Quindi c'è proprio un motore diverso con marce in più. Qui, per esempio, prima dicevi le banche non fanno quello che fanno le banche in altri paesi. Insomma.
Più che le banche nel nostro paese, lo sappiamo, dopo gli anni in cui hanno sostanzialmente finanziato le nostre piccole imprese, per motivi strutturali oggi hanno allentato ovviamente la concessione dei crediti, hanno ristretto la concessione dei crediti e al contempo non c'è stato un intervento di capitale privato, capitale pubblico sul fronte dell'equity, quindi l'intera nostra economia dell'equity è indietro, sia sul fronte del venture capital ma in generale nella borsa, piuttosto che in ogni tipologia di strumento, sia pubblico che privato, che garantisce il capitale alle imprese per poter crescere e costruire. Sulle start-up questo è particolarmente vero, basta ricordare che rispetto al nostro PIL, gli investimenti in venture capital in Italia sono meno di un quinto della media europea, quindi stiamo partendo adesso nella costruzione di un ecosistema nuovo che sarà basato soprattutto sul capitale a rischio.
Comunque tu vedi allora che negli ultimi tempi le banche qualcosa hanno cominciato a fare, ma è proprio il capitale che deve arrivare da altre parti. Beh, per esempio, la cosa sorprendente è che in paesi come gli Stati Uniti ci sono i fondi di investimento pensionistici, quello della California per esempio, che è grossissimo, che fanno un sacco di investimento in innovazione, no?
Sì, in realtà anche in paesi come i paesi anglosassoni il ruolo dei grandi fondi istituzionali o dello Stato, dei governi è rilevante nel sistema iniziale di finanziamento per equity delle imprese. Anche in Europa, non solo negli Stati Uniti, quasi il 50% del capitale a rischio viene garantito in qualche modo dall'Unione o dai singoli stati o dalle singole regioni. Quindi questo il meccanismo pubblico di cofinanziamento, come si dice, di matching in termini tecnici, in equity nelle imprese, è uno dei volani più importanti.
Assolutamente antagonista a quell'immagine che si ha, per esempio, degli Stati Uniti come un paese in cui tutto è improntato al più potente e dilagante liberismo. Vediamo invece che lo Stato fa degli investimenti grossissimi.
Sì, anche perché il momento in cui le imprese nascono è il momento in cui si premiano i talenti di un paese, quindi è strettamente connesso con tutta la politica vicina al core, quindi al cuore della ricerca e sviluppo del paese, della formazione degli individui, dei sistemi universitari, eccetera. È un momento molto delicato e ogni paese cerca di fare il meglio quindi collettivamente, inclusa la parte pubblica, per facilitare l'accesso non solo al mondo del lavoro degli individui, ma anche alla costruzione delle nuove imprese. Dalle nostre parti siamo sempre stati più attenti alla conservazione dei posti di lavoro esistenti, quindi delle imprese che magari hanno decine di anni di storia, anche gloriosa, però...
Ma siamo arrivati a un momento in cui invece... bisogna spingersi verso il nuovo, certo.
Aggiungo a questo che stiamo parlando di imprese, start-up basate su competenze di, ad esempio, di crescita, di competenze tecnologiche, competenze innovative che poi fanno e faranno il futuro dello sviluppo dei paesi. E quindi è un tema molto delicato su cui occorrerebbe far convergere l'attenzione del legislatore, l'attenzione del pubblico e in generale di tutta la collettività del mondo degli investimenti, perché da lì passerà lo sviluppo del paese.
Certo. Perché qui da noi il capitale di rischio, il venture capital, cioè le persone che investono con propri denari in imprese, start-up, perché è così basso?
Ma io penso che si tratti soprattutto di un tema di informazione, di educazione, diciamo, di una mancanza di una nostra tradizione a riguardo. In generale in Italia gli strumenti di equity sono sempre stati sottosviluppati, basta guardare comunque la nostra borsa. Noi siamo quotati all'AIM, che è la borsa delle piccole imprese italiane, che finalmente sta crescendo nel corso degli ultimi due anni, ma come dimensione è ancora un centesimo come capitalizzazione rispetto all'analoga inglese.
Di un paese che è, in termini di numeri, no, di popolazione, uguale al nostro.
Esatto. Quindi c'è in generale una scarsa attitudine in questa asset class, in questo comparto. In particolare, fino ad oggi non c'era la convinzione o la conoscenza diffusa fra gli investitori che in realtà si tratta di un comparto che è molto profittevole, quindi la media della resa di capitale degli investimenti in venture capital in Italia e in Europa è comunque molto più alta rispetto a strumenti più tradizionali. Quindi c'è una scarsa conoscenza che si tratta di una grossa opportunità dal punto di vista degli investimenti, dal punto di vista finanziario. Aggiungo che solo recentemente, vedremo l'effetto nei prossimi anni, c'è stato un intervento del legislatore per cui da pochi mesi è presente una politica di incentivazione basata sulla deduzione fiscale di circa il 20% degli investimenti in quest'area, che è andata in porto, è stata attuata solo alcuni mesi fa. Per l'incentivazione in termini di credito fiscale insieme a una maggiore consapevolezza ed educazione da parte della comunità degli investitori, secondo me porterà una grossa accelerazione di questo comparto nei prossimi anni. Ripeto, anche perché si tratta di un'opportunità straordinaria. Siamo indietro rispetto alla penetrazione del digitale in Italia, rispetto ai paesi europei, ma è anche il paese che in Europa ha i più alti tassi di crescita del settore.
Come in altri comparti, lo stiamo un po' raccontando qui a Moebius, c'è un quadro critico, ma ci sono dei segnali di cambiamento sui quali bisogna lavorare molto. E Enrico Gasperini, grazie, e ci risentiamo magari con nuovi dati più pimpanti.
Grazie mille, grazie a voi.
Arrivederci, ciao Enrico.
Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Vabbè, quella delle ragazze in piscina è vera, lo sappiamo, ma è il resto che mi preoccupa.
Guarda, spero di toccarle tutte perché ce ne sono di belle: anoressia sessuale, amanti incastrati, calci d'asino e così via.
Certo.
Speriamo di avere il tempo di raccontarle tutte. Che cosa? Le storie incredibili, tra parentesi, perché in realtà sono molto credibili, perché le troviamo quasi in tutti i giornali, nei siti e nelle
da
notizie
secoli.
Che troviamo praticamente ovunque, anche in rete. Lo facciamo insieme a Lorenzo Montali. Intanto diamo il benvenuto. Buonasera Montali.
Buonasera a voi.
Lei è ricercatore di psicologia sociale presso l'Università degli Studi Milano Bicocca, ma è anche vicepresidente del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. E proprio con il CICAP avete organizzato una settimana fa un incontro legato proprio a queste credenze. Insomma, si intitolava La strage invisibile provocata dai calci d'asino e altre storie incredibili. Ecco, noi qui l'abbiamo invitata per raccontarle anche a noi, anche ai nostri ascoltatori che non sono potuti venire a Torino. Da che cosa partiamo?
Partiamo dai calci di asino?
Dai, sì.
Partiamo dai calci di asino. Il calci di asino è una storia che troviamo in un articolo del Times di qualche anno fa, ma è che poi è una storia che, come dire, già circolava e tanto più ha continuato ad alimentarsi una volta che è apparsa su una fonte così credibile. Ed è sostanzialmente un giornalista che, in un racconto in cui parlava della paura di volare, di come si può combattere la paura di volare, a un certo punto chiosava dicendo: e del resto ci sono queste paure irrazionali, ma le persone davvero si dovrebbero preoccupare di altre cose. Per esempio, non tutti sanno, o pochissimi sanno, che i calci di asino provocano ogni anno molti più morti di quanti non ne provochino incidenti in volo. Punto, finisce il pezzo. Il lettore che legge dice: strabiliante, effettivamente non ci ho mai pensato, se la cosa si presenta in questi termini è curiosa, non mi sono mai reso conto di una cosa del genere. Di fatto la storia, perché di una storia si tratta, è semplicemente non vera, in primo luogo in quanto non verificabile, mentre noi sappiamo molto bene per ogni compagnia aerea quanto sono i numeri dei morti che ci sono stati nel corso del tempo e quanti ce ne sono ogni anno. Nessuno ha mai steso una statistica sui calci d'asino.
Calci d'asino.
Certo. Beh, poi sono anche un po' diminuiti come animale. Io so che una volta però forse era un problema, ce n'erano tanti, gli eserciti utilizzavano un sacco di asini.
Però non si ricordano stragi di umani.
No, stragi no, però
gli antichi
forse
non ci hanno tramandato nessun racconto su questo.
Non ci sono dati.
Però
non abbiamo
la parte buffa, insomma, che il Times addirittura abbia disturbato la strage di calci d'asino è buffa.
Oggi
ma perché in realtà la storia consente un completo ribaltamento della prospettiva, no? In effetti, appunto, che la paura di volare esista, di questo siamo sicuri, e che ci siano addirittura persone che hanno un panico per questo e quindi devono per esempio fare delle terapie. Però in questo modo viene completamente rivoltata la prospettiva, perché attraverso un confronto molto divertente a suo modo fra la modernità appunto dell'aeroplano e invece l'asino come metodo antico di
trasporto.
Di trasporto, no? E quindi si ribalta un po' la prospettiva. Hai paura della modernità? Pensa che in realtà
pensa tu se invece dovessi andare con l'asino.
No,
che strage di turisti ci sarebbero, questo vuol dire.
Vabbè,
certo.
questa
bene,
è molto divertente. Poi ce n'è una molto carina che tra l'altro credo che sia uscita un paio di settimane fa in una spiaggia della Liguria, se non erro, per cui si narrava che due amanti, quindi non marito e moglie, ma diciamo in una situazione un po' trasgressiva, ecco, fossero rimasti incastrati, per cui arrivano i soccorsi, queste immagini imbarazzanti di queste due persone attaccate. Ecco,
sì. Mi pare che sia chiaro.
Montali, cosa succede?
succede che appunto dice la voce che in luoghi diversi e in tempi diversi, perché questa è una storia che davvero ritroviamo un po' in tutta Italia, questa è la versione marina, ma appunto c'è la versione nel centro commerciale nel torinese, nel centro commerciale nel bresciano.
No, scusa, come appunto... centro commerciale?
una guardia giurata e una cassiera che hanno una relazione si ritrovano nel bagno del, del centro commerciale in cui lavorano e appunto durante...
Ma perché, scusa, è legato... Io questa leggenda qui mi è arrivata anche di gente che era a casa e si attaccava.
Però erano sempre amanti?
No,
però...
anche... No, qui c'è il lato amante e quindi
che
c'è, è, come dire, un effetto della trasgressione. Sono agitati.
La passione.
Succede qualcosa. Ah, ho capito.
Sì, sì, qui c'è, beh, perché molte di queste storie in effetti colpiscono la trasgressione, cioè di fatto sono storie che servono per difendere una morale, no? Quindi colpiscono la trasgressione e dicono, benissimo, hai fatto questo, c'è anche la variante incestuosa,
già,
no?
Hai tradito,
o
ti sei attaccato.
Erano cugini, no? E quindi, guarda cosa gli è successo.
La
cosa tipica che c'è nel racconto è la storia del marito, perché tipicamente è l'uomo quello che viene tradito, che assiste alla scena, cioè è lì fuori quando la
l'ambulanza certo, arriva.
E quindi rende evidente a tutti, no, col suo dramma, che lì si è consumato qualcosa che va anche addirittura al di là del, del problema, diciamo, cosiddetto medico di cui ci si dovrebbe occupare.
Che invece non esiste.
E questa è un po' la parte fondamentale.
Allora, questa è interessante, che di per sé non esiste, però è vero che nella, come dire, se noi guardiamo i resoconti, alcuni resoconti medici che ci sono stati tramandati nel corso del tempo, troviamo storie di cosiddetto penis captivus, quindi pene bloccato. Allora, uno potrebbe dire, beh, vedi, allora succedeva nel passato e non succede più adesso, oppure può pensare che invece proprio questa storia sia molto più antica e non sia semplicemente una storia moderna. Che anche nel corso del tempo, appunto, sulla, perché poi la storia si regge fondamentalmente sull'analogia con gli animali, no? Su coi cani in particolare.
Sì,
e quindi con l'idea che se rimane nel cassa il cane, allora può succedere anche
noi
umani, no? E quando deve succedere, beh, in una situazione che è in qualche modo particolarmente
esplosiva, anche certo.
Invece, vabbè, insomma, abbiamo capito che
va bene, poi...
la notizia è farlocca. Poi invece qualche tempo fa si è parlato di anoressia sessuale.
Sì, e qui entriamo in un campo ancora diverso, perché entriamo nel campo delle storie raccontate in primo luogo dagli esperti, da quelli che dovrebbero essere esperti in un certo ambito, no? La storia in Italia in particolare ha cominciato a circolare un paio d'anni fa, quando appunto in un convegno, nella presentazione di un convegno di medicina, si disse abbiamo fatto uno studio, abbiamo scoperto che c'è questo aumento importante di questo disturbo che è legato alla fruizione del porno su internet, i nostri giovani stanno lì e quindi c'è il calo.
Cioè praticamente mi sembrava fosse così, cioè se tu guardavi molto porno in TV o sui siti
dimagrisci,
preposti,
non mangi più.
No, è contrario, non lo fai più realmente.
Esatto.
Ah, anoressia, esatto. Non connessa all'anoressia vera.
Esatto.
No, però appunto il richiamo dovrebbe rendere chiaro che appunto è un venir meno dell'appetito in questo caso.
Ho capito, è già.
Allora, la storia è interessante perché appunto se uno poi andava a guardare approfonditamente si rendeva conto che in effetti non c'era uno studio che supportasse questo, no? Cioè c'erano delle chiacchierate cosiddette con dei giovani che avevano raccontato di appunto fruire molto e poi di avere questo calo del desiderio. E la cosa veniva etichettata in questo modo, no? Costruendo un disturbo che però non esiste nella letteratura scientifica. Ma quello che può essere interessante per i vostri ascoltatori è che se adesso vanno su internet e digitano appunto anoressia sessuale, trovano persone che dicono ce l'ho,
certo,
è un mio disturbo. Trovano anche persone che, o professionisti, che offrono terapie per la cura di questo disturbo. E tra l'altro in maniera divertente, se leggi, così come dire, quali sarebbero le manifestazioni o le cause, trovi le cose più disparate. Colpisce le donne che lavorano molto. Oppure appunto coppie deluse dalla vita.
Lì però quello che scatta, no, è il fatto, la mitomania, no? Se una cosa diventa di attualità, è strana e singolare, allora io me la prendo, no? La faccio diventare mia.
Come un po' tre uomini in barca, no? Posso prendere l'enciclopedia medica e leggo tutto e
esatto.
Ma io ce l'ho tutte queste mani.
Ce le ho tutte.
Però il problema qual è? È che se gli esperti mettono, diciamo così, nel discorso pubblico delle etichette, queste etichette prima o poi vengono utilizzate. Ora bisogna vedere se dietro le etichette c'è una consistenza da un punto di vista scientifico, oppure in realtà sono storie. Nel caso dell'anoressia sessuale, l'etichetta è stata inventata alcuni anni fa da un sessuologo americano che ci ha scritto un libro di grande successo, che però anche in questo caso non è che portasse una particolare consistenza di dati scientifici a riguardo, tanto che appunto non c'è, se uno prende il DSM, il manuale dei disturbi, la cosa semplicemente non compare.
Non esiste. Non
è compare. Però l'etichetta è molto appealing, perché molti sanno che cos'è l'anoressia, quindi, come dire, collegare i due termini rende immediatamente comprensibile di che cosa si sta parlando.
Sì, sì,
e
certo.
Allo stesso tempo, siccome il tema del calo del desiderio, no, è un tema rilevante, nel senso che al variare delle culture variano anche appunto, per esempio, il numero di rapporti che sono considerati normali, no? Perché possiamo mostrare come al variare delle culture, nel variare dei tempi, è variato enormemente ciò che si considera, no,
normale, certo, normale. Standard.
Ma del resto appunto anche nel film di Woody Allen, Io e Annie, quando lui va dallo psicanalista e lo psicanalista gli chiede quanti rapporti avete a settimana, e lui dice quasi mai, soltanto 3, poi nella scena a fianco si vede la compagna che quando chiede quanti rapporti avete a settimana, e lei dice continuamente anche 3 alla settimana. Allora il numero può essere interpretato in maniera molto diversa, no? A seconda del significato.
Infatti qua è un po' anche la chiave di tutte queste del successo o meno di queste, chiamiamole leggende, chiamiamole bufale, chiamiamole come vogliamo. Negli ultimi 2 minuti mi discosterei un po' da questo tema intrigante della sessualità per parlare invece di un tema caro al CICAP, che sono i maghi, per cui qualche tempo fa girava questa voce che insomma il mercato dei maghi in Italia fosse molto in crescita e fosse sempre floridissimo, giusto?
Anche questa voce si appoggerebbe a ricerche che poi però quando vai a guardare non hanno nessuna reale consistenza per tante ragioni. Una delle ragioni è che questo mercato è un mercato sostanzialmente in buona parte occulto, cioè come la magia, e cioè diciamo ci sono poche fatture tranne quelle che i maghi dicono di fare, che circolano, poche,
diciamo, quelle fiscali non ci sono,
esatto, poche sono quelle. Tanto che non c'è, per esempio, noi non abbiamo nessuna statistica Istat che parli del mercato da questo punto di vista, perché non è facile da rintracciare e da mappare. Eppure ogni tanto, anche perché i media richiedono numeri, no, per parlare di un certo fenomeno, salta fuori quello che dice appunto i maghi sono tot, il loro fatturato X, e
sì,
magari,
sì,
come dicono in questo periodo, è in grande aumento perché c'è la crisi,
sì,
economica,
sì,
e la gente che
appare
ha
sempre questa notizia,
a cui appoggiarsi, si rivolge al mago. In realtà appunto non esiste nessun dato serio da questo punto di vista, e anzi, se volessimo, come dire, prendere come un indicatore limitato, ma siccome è lo stesso interessante, per esempio la diffusione delle riviste che tipicamente raccontano di questi temi, per esempio degli oroscopi piuttosto che dell'occultismo, vedremo che dagli anni della crisi sono drasticamente calate, cioè le persone hanno semplicemente rinunciato a questo tipo di consumo proprio perché, stante la crisi, le persone tagliano tutto quello che è considerato tagliato, in primo luogo questo tipo di prodotti. Quindi da questo punto di vista non solo non abbiamo indicazioni che il mercato sia in crescita, ma anche sì, ragionevolmente possiamo ipotizzare che il mercato sia
casomai
un mercato in crescita.
E qui a Mebus ci fa molto piacere dare questo dato che per quanto può essere scientifico comunque è reale.
Oh, però noto che allora il fatto che le ragazze in piscina non devono andare perché rimangono incinte l'avete tenuto fuori, cioè quello è un dato, no?
Esauriamolo accertato. In maniera molto rapida, Montale.
È un fatto quello.
Beh, io qualche anno fa il giorno fece un titolo di mezza pagina dicendo appunto madre denuncia il gestore di una piscina perché la figlia è rimasta perché la figlia è incinta, e la madre dice siccome non è andata con nessuno, quindi evidentemente è rimasta incinta perché nell'acqua della piscina c'era dello sperma e in qualche modo magicamente
certo.
Mia figlia l'ha preso, era il giorno, ma
come fosse un fungo
esatto, ma sulla BBC appunto si possono leggere magari storie di donne che partoriscono rane, quindi non è una specialità italiana, diciamo,
inventare
leggende.
Va bene, su questa siamo tornati al sesso per chiudere, va bene, la salutiamo Montali, quando vuole può venire a raccontare qui in trasmissione
grazie
le sue
mille.
Storie, grazie mille,
buon lavoro, arrivederci,
grazie.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Eccola qui, in un'epoca già piena di dibattiti, di chirel, di discussioni, ci tocca discutere anche se i cani sono
sulla
o non sono
gelosia
gelosi.
Canina.
Ma
sì.
Noi ne avevamo già parlato.
Allora, noi ne avevamo già parlato con la dottoressa Pierone, che adesso
che è ancora qui con noi.
Sarà qui con noi. Ne riparliamo perché? Perché è uscito un recente articolo, ne hanno parlato veramente tutti i giornali.
Tanto,
e
sì.
Quindi noi abbiamo deciso di tornarci su. Un ascoltatore addirittura ci ha scritto: guardate, ragazzi, che siete stati contraddetti, eccetera, eccetera. Quindi volevo volevamo un po', come dire, mettere i puntini sulle i, perché qualche dubbio su questi titoloni, anche i cani sono gelosi, ci rimangono.
Ecco. Poi abbiamo cani in quantità, insomma, sono nostri compagni di vita, bisogna assolutamente capire questa cosa.
Beh, in realtà a noi piacerebbe molto che fossero gelosi di noi,
sì,
eh?
Sì.
E questo secondo me un po' influenza la ricerca. Va bene, allora intanto risalutiamo la dottoressa Federica Pirrone, buonasera e ben ritrovata.
Buonasera a tutti, grazie.
Benvenuta.
Ricordiamo, lei è etologa veterinaria dell'Università degli Studi di Milano e qualche tempo fa, insomma, ci eravamo sentiti, avevamo parlato un po' dei sentimenti dei nostri amici a quattro zampe. Questa volta la richiamiamo perché la University of California di San Diego ha pubblicato uno studio su Plus One in cui avrebbe dimostrato così la gelosia, questo sentimento tipicamente umano, avevamo detto, nei cani. Ecco, magari facciamo così, facciamo un'introduzione su quella che è la ricerca e poi andiamo a vedere quali sono gli aspetti
opinione
e i dubbi che ci rimangono.
Allora, le due ricercatrici che se ne sono occupate, che sono due psicologhe umane, sono partite da un presupposto, cioè l'uomo è una specie sociale ed è capace di dimostrare, di manifestare gelosia, questo sentimento, questa emozione primaria, secondaria, quindi che richiede abilità di un certo tipo dal punto di vista cognitivo, che si sviluppa in un contesto sociale, generalmente una triangolazione caratterizzato da noi, ad esempio, una figura a cui siamo estremamente legati, può essere il fidanzato, un amico o un genitore, e un terzo individuo. Quando si sviluppa appunto la gelosia, quando temiamo che questo terzo individuo possa sostituirci agli occhi e nel cuore della nostra figura di riferimento. Allora, le ricercatrici dicono, siccome il cane è un animale sociale, è in grado di legarsi molto all'uomo e tanti proprietari riferiscono comportamenti secondo loro compatibili con la gelosia da parte dei loro cani, soprattutto quando li vedono interagire con un altro cane, quindi si ripropone questa triangolazione, ma scientificamente non è mai stata dimostrata, facciamolo noi, okay? Questo è stato il presupposto. E l'ipotesi loro è proprio il cane in grado di mostrare gelosia nei confronti del proprietario quando interagisce con un potenziale rivale. Allora, cosa hanno fatto per dimostrare questo? Hanno creato tre situazioni in cui il proprietario interagì, di 36 cani, in cui il proprietario interagiva in una situazione con un gioco, un giocattolo a forma di cane che abbaia e scodinzola, accarezzandolo e parlandogli in modo gentile, come farebbe con il proprio amico a quattro zampe.
Ma non un cane vero, ecco, era un pupazzetto.
Un piccolo robot.
Ancora, una seconda situazione in cui interagiva, sempre facendogli le coccole, parlandogli gentilmente, ma con un altro oggetto, ossia una zucca, una lanterna a forma di zucca di Halloween, quindi non
quindi
a forma di cane.
Assolutamente, infine, non canina, ho capito.
Esatto, e infine una terza situazione in cui leggeva ad alta voce un libro per bambini che comunque, di quelli che suonano, quindi comunque il suono lo faceva. Quindi nei primi due casi avrebbero, secondo loro, ci si poteva trovare in una situazione in cui il cane avrebbe ha potuto aver paura di perdere sia l'attenzione che l'affetto del proprietario, perché il proprietario interagiva in modo gentile, diciamo, con questo oggetto.
Mi scusi, anche con l'anguria?
Sì. Con la zucca.
Sì, perché
con la
gli chiedevano zucca di interagire proprio così, accarezzandola e parlandole come se fosse stato un cane.
Vabbè, ma questo solleverebbe dubbi sull'intelligenza del cane, però.
Di fatto un po' sì. Con il libro invece era solo una privazione dell'attenzione, eventualmente, per capire se appunto il discorso poteva essere solo la privazione dell'attenzione che non ha a che vedere con la gelosia, oppure proprio la paura di perdere la figura di riferimento.
Non mi dà retta.
E che cosa è venuto fuori?
Hanno visto, riprendendo i cani in queste situazioni, che la maggior parte di loro, solo quando il proprietario interagiva con l'oggetto a forma di cane, manifestavano alcuni comportamenti. Secondo loro, i cani riconoscevano certamente questo oggetto come un conspecifico vivente perché lo andavano ad annusare, cosa che non facevano col libro o con la lanterna, e quindi concludono che i cani provano gelosia nei confronti del proprietario perché, appunto, secondo loro l'oggetto a forma di cane è un cane vero, quindi un potenziale rivale.
Le posso chiedere, allora, mi scusi Perone, come mai non hanno provato con un cane vero?
Questa sarebbe per esempio una domanda
da fare a loro, allora, lei dice,
okay. Può essere che sia la seconda fase del che hanno in mente del progetto, del loro progetto di ricerca, quindi io non escludo che magari tra un annetto uscirà un articolo anche sulla stessa situazione però in presenza di un altro cane, sicuramente andava fatto.
Certo, però sulla base di questo lei dice, sulla base di quello che hanno fatto?
Che secondo me bisognerebbe avere un atteggiamento un pochino più cauto, perché io l'articolo l'ho letto bene, qualche aspetto giustificherebbe maggiore cautela.
Pirone, il primo dubbio ci viene dal fatto che questi cani, questi 36 cani utilizzati in questo esperimento, in questo momento in cui si studiava l'etologia, non riconoscono il pupazzo. Questo come può essere possibile se i cani hanno un fiuto e un, tra virgolette, un'intelligenza?
L'odorano e non sa di cane,
che
no?
Fan sì che riconoscano assolutamente il proprio conspecifico.
Appunto, infatti secondo me è una grossa contraddizione che andrebbe perlomeno, magari nell'articolo forse andava spiegata meglio, è che loro partono che i cani, la maggior parte, diciamo l'86% se non ricordo male, sono capaci di abilità cognitive veramente importanti, al tali da permettergli di provare gelosia per un individuo di una specie diversa che sarebbe l'uomo, ma allo stesso tempo non sono capaci di riconoscere un cane finto da un conspecifico vivente. Mi sembra un po' forzata come sinceramente come...
Quindi da qui ci nasce un primo dubbio sulla, non sulla serietà dell'esperimento, ma insomma
sull'interpretazione. Ecco, secondo me basterebbe in certi casi essere un pochino più, andare un pochino più sul condizionale piuttosto che sull'affermazione, proprio utilizzando le parole è stato dimostrato, eccetera. Ecco, sì, questo bisognerebbe un po'
andare un po' più. Ma secondo lei invece degli esperimenti con dei cani veri, quindi con due cani, si potrebbero fare?
Secondo me andrebbero fatti sicuramente, non escludo, ripeto, che li stiano conducendo adesso. È importante però a questo punto che intervenga anche la figura di un etologo, che sia veterinario o meno, ma comunque di un esperto cinofilo di comportamento canino e non soltanto, devo dire, psicologi umani.
Ecco sì. Ma lei, secondo lei però si conferma invece il dubbio sul fatto che possano essere gelosi?
Sì, io confermo i miei dubbi, anche perché quello che di fatto loro dimostrano è che il cane ha reazioni compatibili con allerta, allarme e richiesta di attenzione. Cercano di pinzare con la bocca il gioco, cercano di interporsi tra il proprietario e l'oggetto, guardano il proprietario insistentemente, dimostrano secondo me di avere preoccupazione nei confronti di un oggetto che si muove, scodinzola, abbaia e gli assomiglia, ma non emette feromoni, che cosa che loro si aspetterebbero. E quindi per il momento io rimango ferma su questa posizione, cioè loro dimostrano che vanno in allarme, avrebbero dovuto secondo me almeno riprendere il cane da solo con l'oggetto per capire se quello che lo preoccupa è la relazione del proprietario con questo finto cane o semplicemente il finto cane che si muove e abbaia, ma non è un cane vero.
Quindi hanno osservato, come dire, che il cane rimane in allerta, poi la spiegazione, il significato di quello che è questo comportamento l'hanno un po', come dire, interpretato. Esatto.
Soggettivamente.
E invece, per quanto riguarda chiunque abbia un cane può capire, la gelosia di solito la si attribuisce anche quando c'è un cucciolo di uomo, cioè si dice quando arriva il bambino di casa il cane diventa geloso di mamma e papà. Anche in questo caso, che lei sappia, non ci sono esperimenti che dimostrerebbero appunto l'interazione.
È ancora più complicato, perché il cane dovrebbe provare a, diciamo, a manifestare queste abilità cognitive rispetto ad un altro individuo ancora sempre di una specie diversa. Si tratta di un individuo molto piccolo che manda segnali comunicativi ambigui. Il cane, parlo del neonato, il cane si spaventa, comunque si preoccupa, va in allerta, si preoccupa probabilmente anche un po' per il proprietario che interagisce in modo molto stretto con questo individuo ambiguo, vengono comunque a mancargli delle attenzioni, però diciamo da un punto di vista, possiamo dire, quantitativo, non è che tema che il bambino si sostituisca a lui, almeno questo finora è stato dimostrato.
Certo che le apparenze sono tremendamente ingannevoli e noi evidentemente ci caschiamo. Io per esempio volevo dirle questo, ho un gatto da 4 anni, poi adesso è arrivata di recente una gattina nuova. Beh, è come io accarezzo lei, il gatto arriva e dà una testata alla mia mano. È chiaro che l'interpretazione di questa roba è di immediata è immediata, no? È geloso del fatto. Invece noi dobbiamo cercare di capire se questo è un comportamento di altra natura.
Il gatto probabilmente richiede anche lui di partecipare all'interazione sociale.
Mm. Dice, qui si accarezza, vengo anch'io.
E in quel caso sicuramente riconosce che c'è un conspecifico, uno della stessa specie, e quindi magari c'è anche un po' di competizione innata.
Sì, di competizione, oddio, il gatto è un animale meno sociale del cane, il gatto è un animale relazionale, che diciamo si abitua a stare in gruppo per condividere le risorse, ma nel momento in cui le risorse diminuiscono, tranquillamente si separa dal gruppo. Mentre il cane rimane magari anche solo in coppia, ma pur in assenza di risorse.
È sociale, certo.
È più sociale.
Però è chiaro che in ambiente domestico tutto cambia, perché gli spazi sono stretti, le relazioni sono molto più vicine, e poi la relazione del gatto con l'uomo è diversa, è dimostrato questo, con l'uomo di casa, l'amico umano, è diversa da quella che sviluppa con gli altri gatti, anche in gruppo. Quindi sicuramente continua a riconoscerlo anche, magari qualcuno sostiene addirittura scientificamente, come un genitore. Io sto ancora aspettando di avere qualche dimostrazione in più, però sono propensa a ritenere la stessa cosa.
Sì, lui ci vede come gatti grandi.
Sì.
È vero.
Ma questo... genitori. E questo non avviene con i gatti, perché si dividono molto di più dai genitori in natura. Invece con noi mantengono un rapporto di quel tipo, quasi filiale.
Senta Pirone, ma lei, se il suo cane fa le feste a un altro, è gelosa?
Lei è gelosa, sì.
Ah, io sì, ma io sono un essere umano gelosissimo. Quindi...
Vabbè, allora, sulla gelosia...
Vuol dire che sono più intelligente, visto che la base cognitiva è elevata, quando si prova gelosia...
Vabbè, ma questa è la sua interpretazione, però, Pirone.
È una mia... mettiamoci il condizionale.
Va bene, allora, qualche dubbio sulla gelosia canina ancora ci rimane?
E ancora sì.
Ecco, quindi ci risentiremo senz'altro per dare nuovi aggiornamenti. Grazie intanto e buone vacanze.
Arrivederci.
Tanto, grazie a tutti, buonasera, arrivederci.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Io penso che lui da lassù se possa vedere Galileo, che due studenti,
Certo.
degli studenti padovani, collegano dei satelliti, no? Sarà felicissimo.
Con un filo. Anche Beppi Colombo, però. Ti
esatto,
ricordi il satellite Tethered, del quale abbiamo parlato qualche volta qui a Mebius? Ma adesso lo riprenderemo. Ne parliamo perché degli studenti padovani di ingegneria aerospaziale hanno partecipato ad un programma dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, che si chiama Drop Your Thesis, e hanno proposto questo progetto di collegare due satelliti con un filo. Adesso ci faremo raccontare ovviamente tutto il progetto, e hanno vinto, sono gli unici studenti europei che hanno vinto questo bando. E quindi direi intanto facciamo le congratulazioni al team leader Davide Petrillo. Buonasera e congratulazioni.
Buonasera, salve.
Benvenuto.
Grazie.
E lei è uno degli studenti di ingegneria aerospaziale dell'Università di Padova che appunto hanno partecipato a questo bando. E poi però salutiamo anche il professore che vi ha accompagnato in questa esperienza, Alessandro Francesconi. Buonasera.
Buonasera.
Lei è docente di questi studenti di impianti e sistemi aerospaziali sempre all'Università di Padova. Che dite? Partiamo con Petrillo, lo studente, che ci racconta in che modo avete partecipato e che cosa avete proposto all'ESA.
Sì, praticamente abbiamo partecipato a questo concorso chiamato Drop Your Thesis, che propone l'Agenzia Spaziale Europea ogni anno, dove un gruppo di studenti può partecipare a questo concorso proponendo un'idea, un esperimento che vuole testare in condizioni di microgravità, ossia condizioni simili a quelle della Stazione Spaziale Internazionale in orbita attorno alla Terra. Praticamente abbiamo fatto domanda per partecipare a questo concorso. Il nostro esperimento consiste in un aggancio per satelliti a filo, ossia un sistema di aggancio che per il momento è innovativo.
Ma ce lo spieghi bene, cioè c'è un satellite, poi ce n'è un altro e
li volete collegare.
Esatto. Diciamo che noi abbiamo un satellite con una sfera e un filo e questa sfera viene sparata in direzione dell'altro satellite. L'altro satellite genera un campo magnetico che attrae questa sfera e una volta che la sfera è stata attratta Poi dall'altro satellite avviene il ravvolgimento del filo e di conseguenza viene
e lo tira a sé.
Ecco, senta, ma... l'utilità perché?
No, e poi anche utilità certamente, ma poi non è che i satelliti sono a 20 metri uno dall'altro.
Vabbè, ah, giusto, a distanza.
La distanza ovviamente, ci sono vari tipi di distanze per vedere se questa, se questo sì, ah, se questo gancio può venire. Mm. Ovviamente noi stiamo facendo dei test per capire quanto un campo magnetico può attrarre degli oggetti
ma
magnetici.
Prevedete che possa essere anche abbastanza distante, non dico centinaia di chilometri, però
assolutamente,
magari 4, sì, 5 chilometri, 6 chilometri, una roba del genere?
Sì, si può prevedere, ovviamente si spera che sì, possono essere anche distanze più ridotte, ovviamente sì, diciamo che la nostra idea è venuta fuori in alternativa ai sistemi di aggancio esistenti ad oggi, nel senso,
esatto,
sistemi di aggancio,
certo,
meccanici tipo la Soyuz quando va ad agganciarsi con la stazione internazionale.
Ecco, perché non è tanto quello, è il sistema di aggancio che vi interessa sperimentare.
Sì, noi principalmente diciamo che l'applicazione principale di questo esperimento è un aggancio, però ci possono essere anche altri tipi di modi per poter sfruttare questo esperimento, tra cui per esempio sfruttare l'aggancio per la manutenzione dei veicoli spaziali oppure per il rifornimento di carburante per sempre per i veicoli spaziali e anche inoltre per la raccolta dei detriti spaziali.
Ah, giusto, certo.
È un campo
un gravissimo problema
ricercato.
E quindi l'utilità del vostro esperimento di far avvicinare, agganciare due satelliti è dovuto forse alla semplicità?
Sì, diciamo che principalmente no, adesso io ho fatto l'esempio dei due satelliti per la semplicità, per far capire ovviamente l'idea che sta di fondo. Ovviamente poi l'utilità del nostro esperimento viene utilizzato per varie applicazioni.
Quelle che ci
come
diceva prima,
ho
sì,
detto prima,
certo,
esatto, come ho detto prima, esattamente.
Professor Francesconi, dunque lei si occupa di impianti e sistemi appunto aerospaziali, quindi ci spiegherà bene che non è assolutamente facile lanciare un cavo a queste distanze e cercare poi di riattrarlo, perché infatti gli esperimenti che fino ad ora avevamo citato, ad esempio quello di Beppi Colombo, che è uno scienziato Veneto come voi, ci aveva provato ma aveva avuto proprio problemi col filo.
È un problema tecnologico che solo parzialmente è stato risolto, nel senso che non esistono molte missioni che hanno dimostrato la capacità di svolgere un filo particolarmente lungo nello spazio, anzi una delle maggiori criticità può sembrare una banalità, nel senso che i sistemi di svolgimento di un filo possono assomigliare a quelli di una canna da pesca, e ne conosciamo molti che funzionano molto bene a terra, tuttavia nello spazio le cose sono molto più complicate. Gli esperimenti che sono stati fatti in orbita fino ad oggi molto raramente sono riusciti ad avere successo in relazione a questo tipo di problematica.
Eh sì, perché praticamente non si riesce a srotolare.
Sì, esattamente.
E si avvolge su se stesso.
Ma perché qui, mi dica se sbaglio, c'è l'immagine molto diffusa che nello spazio, siccome è vuoto, no, sia tutto più semplice. In realtà muovere le cose è tremendamente più difficile, no? Per controllare questo movimento.
In realtà, da un certo punto di vista, nello spazio è veramente tutto più semplice, perché nello spazio vengono a mancare tutta una serie
di attriti,
contributi, certo, che ci sono a terra,
per una parte sì,
l'atmosfera. Cioè. Tuttavia, nello spazio lavoriamo in remoto, senza la possibilità di controllare gli oggetti con gli occhi, direttamente con le mani di un astronauta, se non molto raramente. E tutte le operazioni cosiddette robotiche, cioè quelle che avvengono a distanza, sono estremamente complicate. Tengo anche presente che c'è un tempo di ritardo nella trasmissione di un segnale elettromagnetico dalla Terra allo spazio e di nuovo dallo spazio a Terra, che impedisce molto spesso di compiere delle operazioni in tempo reale.
Ecco, ma senta, per esempio, l'aggancio invece quando la Soyuz arriva alla stazione spaziale, lì ci sono umani sia sulla stazione che sulla Soyuz, ma anche lì da tutte le cose che si leggono e anche ormai da dei bei video, questa operazione è molto molto lenta, cioè sembra proprio che ci sia un forte timore di commettere degli errori che poi non si riuscirebbero più a controllare.
Certo, questo è uno degli aspetti di novità dell'esperimento proposto da questo gruppo di studenti, dall'esperimento FELF, nel senso che ad oggi le operazioni di cosiddette di docking, cioè di aggancio, avvengono sotto sotto il controllo degli astronauti e soprattutto avvengono tramite un avvicinamento dei due veicoli che arrivano fino ad essere a contatto e avvengono tramite un aggancio che è totalmente rigido. Quindi cosa significa questo? Significa che è sufficiente un piccolo errore di manovra per fare urtare i due veicoli e provocare le conseguenze che possono anche essere catastrofiche.
Sì.
La novità che propone FELS è quella di bypassare tutte le problematiche di precisione richieste alle manovre di avvicinamento, di prossimità, tramite un sistema che è totalmente adattabile. Quindi viene lanciata una sonda che è tethered, cioè agganciata ad un filo, la quale sonda si aggiusta in un certo qual senso, si guida automaticamente, risolvendo a priori tutte le problematiche di navigazione di prossimità.
Ah, quindi fornite a questo filo flessibile una testa un po' intelligente.
È il campo magnetico che fornisce il campo magnetico generato dal sistema target, dal veicolo obiettivo.
Dalla destinazione.
Che guida in maniera, che dovrebbe guidare in maniera automatica, sia in termini di posizione che d'assetto, la sonda che anticipa la manovra di docking.
Cioè usano il campo magnetico, per esempio, sulla stazione spaziale per continuare a correggere la posizione. Beh, diciamo così, è la stessa differenza tra l'avvicinare una nave senza le gomene e avere le gomene, no? Sappiamo quanto è determinante.
In un certo qual senso il paragone è calzante.
Può funzionare.
Ricordate forse molti ascoltatori ricordano il radio faro traente di Guerre Stellari, è qualcosa del genere, è un sistema che avvicina la nave madre, una nave Chaser, una nave più piccola in seguitrice, che può andare a agganciarsi sulla nave madre in maniera automatica.
E adesso, insomma, a noi l'esperimento ci sembra bello, geniale,
sì,
e ovviamente
applicarlo.
Anche l'ESA l'ha valutato così. Cosa dovete fare? Dovete andare nei laboratori dell'ESA e fare l'esperimento in microgravità, immagino, Petrillo?
Sì, allora, noi adesso stiamo costruendo il nostro esperimento qui all'Università di Padova e al CISAS, che è il centro di studi di attività spaziale dell'Università di Padova. Adesso stiamo costruendo il nostro esperimento e a novembre andremo in Germania, precisamente a Brema, per 2 settimane, dove la prima settimana testeremo il nostro esperimento in modo tale che sia compatibile con la torre dell'Università tedesca.
Sì.
Invece la seconda settimana faremo il nostro esperimento, sia se non prenderemo il nostro esperimento, lo inseriremo dentro una capsula che verrà portata in cima di questa torre alta 150 metri e poi la capsula verrà fatta cadere. Durante la caduta si creeranno 5 secondi di microgravità e in quei 5 secondi noi andremo a far funzionare il nostro esperimento.
E in quei 5 secondi si gioca tutto?
In quei 5 secondi esatto ci giochiamo tutto, però abbiamo la possibilità di avere 5 lanci, uno al giorno, la seconda settimana, da lunedì a venerdì.
Dovrebbero bastare?
Sì, dovrebbero bastare, assolutamente. Speriamo che siano sufficienti per poter fare in modo che il nostro esperimento funzioni.
Ascoltata così dovrebbe essere una roba da applicare subito se funziona, perché cambierebbe davvero tanto.
Sì, se funzionasse.
Speriamo.
Ovviamente immagino che poi ci potranno essere anche delle prospettive future, diciamo, da poter portare il nostro esperimento direttamente nello spazio. Ovviamente ci saranno anche certe modifiche magari da fare.
Certo, però l'idea...
spazio siano...
l'idea
professore,
ci pare...
cosa dice anche lei? Potrebbe essere abbastanza rivoluzionaria la cosa, un altro pezzettino d'Italia nello spazio.
Sì, decisamente. Ora l'esperimento è stato concepito, è in fase di design avanzato in questo momento, ma viene progettato in maniera tale che con minimi adattamenti possa essere riproposto in un nuvolo dimostrativo nello spazio. Ovviamente introdurre una tecnologia di questo tipo aprirebbe tutta una serie di scenari futuribili che sono connessi alla possibilità di fare manutenzioni di satelliti operativi nello spazio, ma anche di costruire grandi strutture nello spazio in maniera automatica. Basti pensare che molti dei satelliti che quotidianamente usiamo, ad esempio per le telecomunicazioni, finiscono la loro vita operativa perché finiscono il carburante per fare le manovre orbitali. Pensiamo soltanto alla possibilità commerciale che nascerebbe dalla capacità tecnologica di andare a rifornire di carburante questi satelliti esistenti, che a fine vita rimangono nello spazio e sono soltanto dei grossi oggetti, dei grossi detriti che non fanno niente, rimangono là senza nessuna funzione.
Ah,
assolutamente. Allora, a Brema, verso sera, quando avete finito, poi ci telefonate,
poi ci chiamate
ci
o quando tornate, insomma, se ci teniamo a sapere l'esito.
Assolutamente, volentieri.
In bocca al lupo, ragazzi. Allora, grazie.
Buon lavoro. Arrivederci.
Grazie a voi, buonasera.
Però il filo nello spazio, uno potrebbe anche inciampare. Chi è che
è molto
inciampa
bello questo
nello spazio.
E infatti, non corriamo grandi rischi. Questo non è uno dei problemi che
mettono i fuochi.
Bello questo guinzaglio satellitare, mi è piaciuto un sacco.
Molto bello, molto carino. Dobbiamo assolutamente capire se può funzionare. Mebius è finito qui.
Purtroppo, sì, ci sentiamo tra 7 giorni.
Buona settimana a tutti e a tutte.
E a tutte, ciao.